Va benissimo.
No, perché faccio un esempio. Quando Daniela parlava, a parte che mi sembra che tutti quanti dicano delle verità, e sono, faccio fatica a decidere.
Ma perché stiamo dicendo la stessa cosa?
Ecco, mentre Daniela parlava e dice, ma come? Io se mi, non credo che il maternaggio mi metto in ascolto, se cerco di interloquire anche su... E lo diceva in modo autorevole, io non sarei mai capace, cioè credo che il segreto sia anche di porsi in ascolto, che sembra un po' occuparsi in modo materno, ma con quell'autorevolezza di un insegnante che però dice delle cose che loro accettano come, come istruttrice, non so, come insegnante, certo, ex cattedra, diciamo così. Credo che abbiamo, ed è giusto anche storicizzare tutto, vabbè, io sono femminista da 10 anni, cioè voglio dire, quello che diceva Lea è molto giusto rapportato appunto a questi tempi, perché se penso come ho vissuto io, la prepotenza di mio padre, la sottomissione di mia madre sempre, e come non vedevo in lei neanche piccoli poteri, che però c'erano in altre famiglie sicuramente, ma appena il padre faceva la voce grossa stavano tutti zitti, comunque alla fine concedeva quel tanto che non modificava comunque il proprio potere, diciamo così. Adesso secondo me appunto è molto giusto rivedere, no, appunto i segnali di rivedere le teorie, anche perché c'è una grande bisogna aggiornare appunto con la libertà acquisita femminile e con lo spazio che si è presa in parte nello spazio pubblico ancora abbastanza, e anche più autorità credo tutto sommato anche in casa, dove insomma gli uomini si sono più, hanno più concesso, per cui questa autorità femminile, però secondo me, come dicevate voi, comunque il potere alla fine dominante è quello che insomma gestisce, da qui avvezzo l'uomo, so, quello che gestisce l'uomo. Quindi il linguaggio certo è importante come punto di inizio per farsi vedere che nessuno li sta a giudicare o che, da che pulpito viene la predica o l'insegnamento. Poi è giusto anche quello che si dice, che il linguaggio però come inizio, poi i ragazzi hanno bisogno di, danno, loro hanno bisogno, me lo diceva mio figlio, noi abbiamo bisogno del massimo, mi hanno dato tanto i miei professori del liceo, all'università è tutto così, non c'è, non imparo niente, tutto tecnicismo, tutto, invece hanno bisogno di una grande di una grande cultura, loro hanno bisogno di questo proprio, visto, hanno bisogno di questo, e anche di proporre appunto libri e leggere le cose, perché trovano inaspettatamente negli scritti risposte a domande a cui loro non sanno ancora dare risposte, e quindi è molto difficile, bisogna combinare, secondo me tutti avete detto delle verità, combinare tutte queste cose e molto storicizzare, che i tempi sono cambiati, noi abbiamo lottato contro l'autoritarismo, adesso c'è una grande confusione di ruoli, insomma, con cui, di cui tenere conto, cioè.
No, no, ma anch'io sono, ho la stessa sensazione di, no, dicevo che forse è questo fatto dell'affettività e dell'attenzione che transita in questa relazione insegnante, che sembra maternage ma di fatto non lo è, solamente l'attenzione. Io mi ritrovo, per una strana coincidenza, a far fare il compito a due bambinetti di 7 e 9 anni, perché hanno una mamma molto impegnata, che torna alle 9:30 di sera, il padre torna alle 10, insomma, sono, non sono badate loro stesse, c'è una signora fissa russa che fa pulizie e bada loro, ma non riesce a far fare loro i compiti, vanno un po' seguiti. Io quando arrivo in questa casa, tra l'altro molto ambienti, cioè, certo, i bambini sono tra l'altro bravi, e io mi sento anche un po' inutile, però pare che abbiano fatto qualche progresso, ma io probabilmente fa fare i conti come farebbe una nonna qualsiasi. Io un giorno, parlando con questa signora Russa, con Irma, dico, ma che strano, dico, ma loro di me non hanno bisogno. Avevo notato una cosa che tu hai sperato prima, che quando arrivo, intanto il più piccolo mi ha detto, ma tu non sei giovane? Dico, no, perché avevo avuto una studentessa. E io gli dico, no, come faccio a fare i conti se a loro non piaccio, per esempio? Allora, così ho cercato di creare loro simpatie. Però quando arrivo, anche il più piccolo che mi era, mi vengono molto vicino, cercano un contatto fisico che io, siccome non faccio fatica a fare la pioccia, cioè figuriamoci, cioè è un invito a nozze, per me devo stare molto attenta perché mi viene subito la gente a carezzare i capelli, perché e sono
perché
bellissimi
non lo fai?
Poi.
Perché non lo fai?
Ma io mi controllo, soprattutto. Perché sono esagerata. Perché io ho baciato due persone prima che non conoscevo.
Ecco, non parlo sempre.
A me dispiace di
no, ma soprattutto mi subisce che lo stai dicendo a Napoletano. Noi salutiamo tutti baciandoci. Cioè, io saluto per le persone più estranee del mondo, perché il saluto per noi è il bacio.
Non mi piace che mi bacino tutti e non bacio tutti. Non mi piace tanto questa cosa. Pratica che da 15 anni c'è un po' di moda, che io non voglio piacere i baci di alcuni, ma con i bambini un pochettino. Aspetta, ho aperto il filo perché. No, ho detto, ma senti Rina, dico, ma perché io sono qua in fondo, no? Tra l'altro lei quando fa studiare la poesia al bambino prende sempre 10, perché è una molto severa, molto severa questa donna. E lei mi ha detto,
no, la russa.
No, la madre non la vede, non la vedono neanche loro. Perché poi non è neanche vero che loro non vedono la mamma, perché non è una persona disattenta, è una persona che non ha tempo, che ha questo lavoro molto importante. Allora lei mi ha detto, questa signora russa che mi ha molto intelligente, mi ha detto, ma perché tu li ascolti e sei molto attenta a loro. Cioè, io sono due volte alla settimana, ma due ore per loro, soprattutto la bambina più grande, perché il piccolo, siccome io non sono molto brava tecnologicamente, non faccio le cose che lui vorrebbe che facessi.
No. Cioè, giocare con
invece la più grande, le ho cattivate, la stimatrice, portando dei libri di mia figlia di quando era piccola, e sono delle storie bellissime, insomma, ragazzi, io però appunto dico, ma qua può essere bastato solamente ascoltarli, stare due ore, e come fanno però le mamme? Io dico, vero anche queste mamme, adesso sto prendendomi cura anche di una bambina di un anno e mezzo, è un'altra storia anche questa. Cioè, questa mamma.
Questo è un problema di stato sociale. Qua apriamo tutta un'altra questione che
è però
è una questione importantissima questa. Perché ci dovrebbero essere le mamme di tanti.
Non è la sede questa, però.
No, bisognerebbe raccontare. Tempo non facevamo, non fa parte della. Ti ricordi che c'era la mamma che raccoglieva tanti bambini che non erano i suoi.
In Inghilterra ho vissuto, avevano, cioè chi aveva la ragazza alla pari, un giorno alla settimana per ciascuno avevano un pomeriggio, così non dovevano pagare, i bambini stavano insieme, vabbè, però non c'è questa organizzazione qua, non ancora.
Io penso che dovremmo cominciare a creare delle situazioni di stato sociale diverso, perché non c'è più lo stato sociale in Italia.
Se una insegnante ascolta o appunto c'è questo affetto e una ragazza o un ragazzo leggono questa cosa, secondo me, io non so se diventa poi il confine anche per me, io non male che non faccio l'insegnante, non si può.
Ma è bello, ma gli insegnanti devono amare, è la prima cosa che ti ho detto, quindi questo è bello, ma te là c'è qualcosa di più confuso, ma noi credo che ci siamo messi d'accordo.
Prima di tutto ci deve essere, non lo so, io credo che i miei alunni di anni fa avessero sintetizzato bene, loro dicevano, ma perché si fanno tanti problemi gli insegnanti? Gli insegnanti devono amare la loro materia e noi lo percepiamo immediatamente. E amare noi, poi tutto il resto viene da sé.
Certo.
E io sono sempre d'accordo.
Ho detto perfettamente.
L'amore per la materia, loro devono sentire la presenza della materia.
E la competenza.
La competenza. Infatti, dopo la serata si impegnavano tutti a
passione, la passione è quella cosa che hai anche, la passione.
Io voglio fare un'osservazione che riguarda proprio il fatto che noi qui abbiamo due esperienze portate avanti da due coppie, no? Cioè, Simona Marina e Pino Ferraro, io li ho conosciuti quanti 30 anni, però non so quanti anni sono che vi conosco, no? Sono tutti e due, cioè, filosofi,
sì, non c'è l'alter ego.
Sono lei e il suo compagno, da tanti anni, da sempre, sono lavorate insieme all'università, sono tutti e due insegnano docenti di filosofia morale. Tutti e due con questa passione di impegno culturale, politico, per cui appunto rinunciando a carriere hanno fatto un lavoro straordinario all'università e fuori dall'università, perché questo lavoro che hanno fatto portando la filosofia fuori anche nelle carceri è straordinario. E poi Giorgio e Sara anche. Allora, io per esempio questa cosa rompe per esempio quello che è il sistema scolastico, dove invece hai solo donne, no? Praticamente fino a un certo livello. Allora il discorso è molto importante che i maschi, insomma, i ragazzi e le ragazze hanno davanti, no? degli adulti, un maschio e una femmina, che si interrogano poi, adulti mica, non adulti, insomma adulti particolari che arrivano lì con una consapevolezza di essere tali, no? Ecco, allora questo io trovo che è straordinario, che dà ragione delle esperienze che avete fatto, che sono davvero, vorrei che fossero molto molto conosciute, che contagiassero altre, che si diffondessero. Allora io ripropongo il problema, un problema per me di materialissimo che struttura la scuola, che è quello della presenza di donne fino ai livelli più alti. No? Quando abbiamo fatto gli incontri, ricordo ancora di tipo 10 anni fa, cominciamo a fare il discorso sulla formazione nascevano iniziative, no? Di formazione insegnanti sui temi della sessualità e del rapporto uomo-donna. A Bologna abbiamo fatto un ciclo straordinaria, che lì ci alternavamo un uomo e una donna su questi temi, pubblico 90% donne, no? È ovvio perché tutti erano rivolti agli insegnanti di tutti i livelli, però arrivavano non solo, oltre, insomma, perché statisticamente sono più donne e anche perché è vero, perché questa problematica, no? I corpi, la sessualità, la libertà, è sempre che sia un problema femminile. Allora, io credo che è difficile, poi è vero che anche a me costa molto, perché se penso cosa a me, quanta passione ci ho messo, no? Cosa ha significato per me quei 20 anni di scuola. E, insomma, è difficile poi dire, non mi sento mai, faccio fatica a fare questo discorso, perché ho paura di urtare soprattutto quella parte di insegnanti, donne, che ci mettono davvero l'anima nella scuola. No? Ecco, ma però questo discorso dobbiamo farlo, perché questo rapporto col corpo, che è sempre così centrale, la sessualità, che tutto sia incuneato, no, sul femminile, sulla donna, questo è fonte di violenza, no? Perché questo corpo è presente nella vita di un uomo sempre, quando nascono, quando crescono, quando vanno nella scuola, quando si ammalano, quando invecchiano, sono sempre donne che li curano. No? Che si occupano di loro. Allora, come fanno gli uomini a pensare che queste sono oppresse e sono deboli e sono vittime? Non lo pensano. Faranno un processo, sì, si arriverà a acquisire qualche livello di coscienza, però non lo possono pensare in profondità finché le donne comunque sono così presenti, soprattutto quando strappano un loro potere, io dico un potere che non dà loro. Poi non le fa crescere come individuo, come persone, le tiene inchiodate all'attesa anche di un risarcimento, no? Di una che venga da loro, investono tante energie, ci mettono eccetera, ma ti chiedono tanto. Cioè una madre, una donna che ti accudisce, ti chiede tanto. No, delle volte dico, le donne creano un credito tale, gli uomini sono delle usuraie. No, in alcune, no? Ci sono queste figure anche di donne ex mogli, no? Che continuano a curarsi. Lo stesso li accolgono anche dopo che questi si sono fatti, sì, tutta la loro storia, quando sono sempre fermi lì, quando si ammalano, stanno per morire, torna dalla, dalla prima dalla moglie. No, allora questo ce ne sono tanti, sappiamo. Allora questo fa, deve far pensare, però, no? Quando analizziamo la, la relazione del potere, non possiamo più una, dirla negli stessi termini. Ecco, questione di dominio, l'analisi del potere, non, dal momento che abbiamo preso coscienza e anche dal momento che avvengono dei cambiamenti, no? Nelle donne, dobbiamo cominciare, non possiamo più declinarla sempre allo stesso modo e dire vittime, dobbiamo capire che c'è un circolo vizioso, una complicità forzata ovviamente, perché io sono complicità femminile, voglio parlarne ma voglio anche poterla dire per cosa è stata storicamente, no, è una complicità forzata dal fatto che è l'unica visione del mondo che le donne, l'unica lingua che hanno imparato era quella che gli veniva, no, dall'unico protagonista della storia, quindi si sono dovute pensare, sentire, eccetera, attraverso quel modello, quindi una complicità sì, ma insomma con una, diciamo appunto con, un, con delle ragioni profonde, e, però cioè, io penso che la difficoltà nella scuola sia proprio questa, di legata proprio a questo, elemento fondante ancora, che è e la presenza del corpo femminile così quantitativamente rilevante del corpo femminile, poi un corpo femminile che veicola contenuti di una storia dove la donna non c'è, perché la grande contraddizione è questa, che tu sei donna chiamata a insegnare una storia che ti confini in un ruolo che non è quello, né della cultura né della vita pubblica. No, quindi c'è una contraddizione profonda in questo, e credo che le donne si sono barcamenate, ne hanno fatto tutte fatiche, sia chi aveva figli a casa che chi non li aveva, no, stare lì, in quel luogo, insomma, il discorso, il modo di gestire il corpo, no? Insomma, credo che lì, quando io negli anni 70 ho tentato di fare dei gruppi di autocoscienza, venivo dal femminismo, insegnavo, e avevo tutte donne attorno, mi sarebbe piaciuto fare autocoscienza su cosa voleva dire essere donna lì. Essere donna insegnante, e non è stato mica facile, anzi dopo un po' ombre perseguono, insomma hanno visto che stavo terremotando qualcosa, un equilibrio di cui avevano bisogno, e mi hanno guardato con sospetto, no?
Anche le tue colleghe,
le mie colleghe, parlo delle colleghe, perché lì vai a toccare un equilibrio delicatissimo, spesso si reggono proprio sul fatto di non, quando dicevo entrano e pensano di essere invisibili. Loro è una difesa comprensibile, perché queste insomma, non parliamo poi delle testimonianze,
questi pensieri tuoi che sono così profondi, io li ho sentiti per la prima volta qua, cioè a me per una mente, non so se ho una mente normale, senz'altro poco coltivata, ecco, per esempio questa mancanza di delle presenze maschili nelle scuole primarie, che fa sì che appunto si perpetrino poi questa visione delle donne, come lei ha ben spiegato, non so neanche riprodurlo, l'ho capito, credo di averlo capito, ma per dire, come si fa, come si comincia appunto a, mi chiedo, drammatizzare la violenza, si può anche drammatizzare, o cominciare a parlare, non so come si fa a rendere accessibile,
aumentare lo stipendio maestri,
altrimenti nessuno. No, i maestri
ormai c'è tanta precarietà maschile, però Danilo non solo quello, c'è tanta precarietà maschile, ma non ci vanno lì.
Non ci vanno, come mai, io sono un'insegnante della scuola primaria da 35 anni e ho visto diminuire sempre più fino ad arrivare a livello zero la presenza maschile nella scuola primaria. Quest'anno non c'è più nessuno nella mia scuola.
È salire proprio in proporzione all'università.
Il 10%. Come?
Io penso che ci sia un rapporto inversamente proporzionale, tanto scende nelle scuole alle primarie e tanto sale all'università. Saliva perché adesso non sale da nessuna parte, né giù né su.
Non vengono i maschi a fare l'insegnante.
Perché non ha valore sociale.
Non ha valore sociale.
Eppure noi li accoglieremo bene, i bambini, le famiglie. Nel senso che i bambini quando vedono un maschio nella
propria famiglia, quando vedono un maschio, si allegano.
Si apre il cuore, un commesso,
ma
cioè,
ne ho conosciuto uno, quando la Maddalena ha lasciato la scuola è entrato un maestro, ha preso giovane e non era male.
Adesso andiamo sullo
scritto. Non era male, ma io non ero male, ho lo sguardo da male. madre prima di tutto, almeno 30 più di lui, no, sì, quasi 30 più di lui. Ho detto, ma finalmente un maestro, no? Pare che il subbuglio dal corpo docente, secondo me, hanno paura forse entrare nei...
Prima c'era l'istituto magistrale, durava 4 anni, quindi un ragazzo magari voleva lavorare subito, faceva liceo, passava magistrale e andava poi ad insegnare. Adesso devono farsi 5 anni, poi devono ancora fare scienze dell'educazione e magari se non hai proprio la vocazione... mentre invece prima era anche una scorciatoia per andare subito a lavorare, c'era più possibilità di impiego di adesso.
Sì, questo è molto vero, perché adesso è proprio impensabile, però al fondo secondo me c'è proprio un problema culturale, simbolico, cioè la scuola in questo paese è un luogo che non ha valore sociale, nel senso che non è una funzione di prestigio, si è degradata sempre di più perché non sono stati fatti investimenti.
Si è degradata
perché la scuola si è degradata.
Insegnare era già
difficile. Io ti ricordo che nei racconti degli italiani degli anni 50 che io leggevo da ragazzina c'era la figura del professore di liceo come una figura prestigiosa. Già nel mio liceo, sto parlando della fine degli anni 60, insegnanti non avevano più questa, non erano più figure prestigiose, cioè il degrado è stato progressivo. La scuola e l'istruzione è sempre stata in mano alla Democrazia Cristiana in questo paese, da un lato, dall'altro
che sia stata in mano alla Democrazia Cristiana,
è un dato di fatto.
No, il Ministero della Pubblica Istruzione è stato sempre
a livello del
come dire adesso la Gelmini, ma se si va
ma una volta era diverso, cioè quando ho cominciato a insegnare, tutti i ministri della Pubblica della Democrazia Cristiana hanno tenuto in mano per lunghissimi anni la scuola.
Fino alla fine degli anni 90,
non era solo il ministro, era proprio tutta la ramificazione dell'amministrazione, quindi anche delle direttive. Io ricordo che bisognava assolutamente, perché poi c'erano anche tutta una serie di ricatti rispetto agli insegnanti. Una volta c'erano anche le cosiddette notte a fine anno, notte di valutazione, eccetera. Poi, però era stata sempre molto, gli è dato un'impronta, secondo me, la DC molto, molto importante, molto incisa la scuola. Però,
e non è un dato che secondo me è stato uno dei luoghi di una maggiore rivoluzione di questo paese, la scuola. Comunque.
Lidia Cirillo l'altra sera alla riunione aveva detto giustamente che la scuola è stata strutturata per mandare le donne a lavorare, cioè proprio è nata così. Le prime maestre dell'Ottocento erano tutte donne, cioè è proprio stata strutturata per le donne, insomma. Ma è vero.
E come prolungamento della funzione materna,
della cura,
però è un'estensione alla vita pubblica, di qualcosa che c'era.
Non vorrei andare fuori tema, ma non credo. Un pensiero che mi arrovella in questi ultimi tempi: io sono madre di due ragazze da poco uscite dall'adolescenza e insegnante di scuola primaria. E come mai noi donne che abbiamo in mano l'educazione oramai da secoli delle giovani generazioni? Perché io in classe faccio di tutto per valorizzare le donne, il lavoro, tutto quello che riguarda il mondo femminile, e anche come madre abbiamo avuto in mano sempre l'educazione delle nuove generazioni, come mai i risultati...
Questa è la domanda che
ho fatto. Questa è la formazione
che secondo noi le donne della mia generazione, così consapevoli, abbiamo lottato per... Cioè, chiaramente le mie figlie non hanno i problemi che ho avuto io. Però cioè, vedo almeno il mondo maschile, non lo conosco molto, lo conosco solo attraverso mio marito, cioè, non capisco come mai c'è ancora tutto questo strapotere maschile dopo tutte le lotte che abbiamo fatto. Siamo madri, siamo insegnanti, abbiamo in mano le giovani generazioni fin da piccoli, possiamo, contiamo molto nell'educazione, potremmo indirizzare, ma com'è che poi a un certo punto ci ritroviamo sempre
domanda. So che, appunto, la responsabilità delle madri sono loro che tirano sul filo.
No, non era in termini di colpa una domanda, più che comprensibile. Non era posta in termini di colpa,
una bella domanda. Abbiamo parlato di educazione, di giovani, di adolescenti da raggiungere, perché, ma di che cosa si nutrono questi adolescenti? Non abbiamo menzionato la televisione, cosa passa attraverso internet, di che cosa si nutrono giornalmente. Io lo vedo in mio nipote che ha 4 anni, la violenza che passa, cioè altro che madre, è tutto quello che ti passa sopra,
ecco, studiato di più.
Però è anche vero che i figli vedono l'esempio di una madre che comunque continua a lavare.
Ma ci sarà anche quello, ma cos'è che oggi, cos'è? Perché sono ridotti così gli adolescenti?
No, ma
la concorrenza di fatto. No, voglio dire, se guardano questi reality e queste cose qui, beh, dico, ma pensa in me, voglio dire, lei, la Daniela che si occupa di analisi di spettacoli televisivi, voglio dire, ogni tanto scrive, no, di queste cose che passano, ma sono fortissime.
Comunque è vero, ha ragione, perché io mi ricordo mio figlio, avevo detto, da 3 anni andavamo a giocare i giardini pubblici di Trieste, perché vivevamo a Trieste, e gli dicevo che sui giochini doveva, non esiste la proprietà, povero bambino, la proprietà privata.
Povero bambino.
Io ho cercato, ma poi io guardavo le discussioni alzate. I bambini si portavano i giochini, lui.
I giochi di genere non c'erano più.
Sì, questa cosa
è troppo bella. Un poverino con le lacrime. Ci è fatto politicamente corretto piangendo.
No, non capivo, voglio dire. Perché questo lo dico? Perché sono sicura che manca comunque un elemento di consapevolezza. C'è che gioca anche questo potere acquisito nell'ambito domestico, per cui non hanno voglia anche molto del conflitto, poi presi appunto dalla vita caotica, frenetica dei tempi moderni, eccetera, continuano ad andare avanti per inerzia, no? Questo non è molto attaccato, questo ruolo inutile, ma quello che volevo dire è che c'è nello stesso tempo troppo poco. C'è una libertà acquisita come già data dalle nuove generazioni che non capiscono bene queste cose che noi portiamo avanti intanto. E poi c'è questa cosa che fuori il mondo, con la televisione che ti dice ancora, gira in quel modo lì, e quindi loro davvero si sentono nella terra di nessuno, voglio dire.
La pubblicità.
Perché è appunto la pubblicità, la televisione, i modelli. La pubblicità,
il cibo,
tutto, il mercato del sesso,
quello
del
che ti fanno mangiare,
tutto, e quindi, ma ancora vedono, mio figlio mi diceva, scusate se mi tiro in ballo, ma è la mia esperienza,
sempre il solito bambino diventato
è cresciuto,
e mi piacevano le Bettinelli, tutte le case belle, le famiglie tradizionali. Insomma, e pensavo di costruire un mondo migliore per loro. Intorno tutto girava come prima. Cioè, il problema. È vero, la responsabilità è che mano a mano che si acquista bisogna sforzarsi con le parole giuste, con il linguaggio giusto, e poi insomma, di portare, di decostruire insomma degli archetipi, delle, di costruire, di far vedere i paradossi e le contraddizioni, partire da lì.
Daniela, ma
io forse sto seguendo un percorso solitario di riflessione perché lo trovo, ma così, cioè mi chiedo, perché mi pongo delle domande, seguendo classi prevalentemente femminili, anche se negli ultimi anni, dicevo, delle scienze sociali siamo quasi classi miste. Cioè, ci vogliamo interrogare se questa violenza sia solamente dei maschi? È chiaro, la violenza dei maschi agita quelle vittime che voi avete passato, sono vittime donne, ma i percorsi che in una società violenta segue la violenza nell'animo delle donne, secondo me bisognerebbe guardarle, altrimenti se continuiamo a considerare violenti maschi, perché a livello adolescenziale, a livello di quello che scrivono, di quello che buttano fuori, cioè l'attrazione e la cattiveria, chiamiamo, la forma di violenza attraverso le parole, attraverso il mobbing, il sapere dove colpire, almeno io li seguo fino ai 18 anni, ma è delle ragazze, non è dei maschi. Le classi miste ci dicono meno male che ci sono i maschi, altrimenti ci saremmo già scannate. E le classi dove non ci sono i maschi si prendono per i capelli. E i maschi mi dicono che sono preoccupati e anzi vanno lì, questo mi tormenta, a filmare coi cellulari le bambine che si picchiano. Mi dicono meno male che lei va in pensione prima che gli arrivi questa nuova generazione di bambine estremamente aggressive. Per cui sì, cioè, non è che poi queste donne continuano questa violenza, poi come educano,
certo,
non
lo
so,
che
cosa
scaricano
poi sull'educazione del figlio maschio?
Il 70% del lavoro delle donne.
Allora, se noi dovessimo portare questo discorso alle sue estreme conseguenze, dovremmo dire, allora, esiste una quota di violenza delle femmine, delle donne femminile e una ridotta quota di violenza maschile. Cioè, se mettiamo sullo stesso piano, sulla stessa bilancia, la violenza femminile è maggiore della violenza maschile. Questo è un discorso che non si regge né in piedi né in terra, perché presupporrebbe che l'anima femminile ha una violenza in sé e l'anima maschile ha una violenza in sé minore dell'anima femminile.
Ma
cioè, ci muoviamo su
no.
Che hai detto che le donne in questo momento sono probabilmente più violente di quanto non so, no, ma io non ti voglio,
forse che stanno agendo, stanno
sì, però io non ti voglio adesso ti voglio far riflettere sull'impostazione concettuale, cioè dire di una violenza maschile e di una violenza femminile significa dire di un'essenza della violenza maschile e di un'essenza della violenza femminile. Cioè significa sottrarla ad un'analisi che riguarda il contesto sociale e i dispositivi che producono delle immagini violente, delle rappresentazioni della violenza. Voglio dire, io non credo che esiste un elemento essenziale, cioè di essenza in ciascuno di noi o addirittura nel femminile, perché non credo che esista il femminile, su questo si aprirebbe un lungo discorso, ma so, vogliamo. Un'essenza violenta da una parte e un'essenza violenta dall'altra. Dico che esistono delle produzioni simboliche, cioè delle modalità di rapportarsi, di gestire il potere, che è sempre relazione fra i ragazzi e le ragazze, che sono, si costruiscono in momenti storici e si costruiscono come degli eventi che accadono perché sono indotti. Allora, la televisione, il linguaggio, la politica, la gestione del potere, l'assenza di un processo culturale emancipazionista, il degrado che stiamo vivendo, tutto questo induce gli adolescenti ad assorbire un sistema relazionale e un sistema di rappresentazione del reale che produce violenza. E allora quali sono i modelli di riferimento di queste ragazze? Qual è la moda? Semplicemente anche la moda, cioè le cose che scelgono per mettersi addosso, l'esposizione del corpo, come viene immaginata e prodotta la dimensione della sessualità. Allora, tutto questo fa sì che loro sono dei prodotti, quindi non sono persone che possono agire o essere vittime, no, abbiamo a che fare con prodotti sociali, storici, culturali, su cui noi abbiamo delle responsabilità, sia nel senso che abbiamo partecipato a questa produzione, sia nel senso che dobbiamo rispondere di un'educazione di un modello diverso di stare al mondo. Per cui a me non serve dire le ragazze sono più violente o siamo di fronte a un processo di aumento della violenza femminile. Se questo è un dato fenomenologico che io posso leggere in una lettura dell'esistente, io mi devo chiedere perché sta accadendo questo. Non posso pensare che esiste un femminile violento. E chiedersi perché significa vedere come la cultura produce certi stereotipi, certi modelli, e quella cultura è maschile, è irrimediabilmente una cultura maschile. Allora questa cultura maschile produce la violenza femminile, questo mi sta meglio come ordine del discorso.
Descrivevo un fenomeno.
Un'altra cosa che volevo fare, voi dicevate è vero che quando si comincia nelle scuole a parlare l'amore, la sessualità, sembra come dire, che non ci siano parole, no? Non c'è un alfabeto, non c'è una lingua per dirsi in questo senso, però allora non è vero del tutto, nel senso che penso appunto a trasmissioni, Daniela le ha analizzate a fondo queste, come amici per dire, non è vero che c'è una forma, come dire, nella chiacchiera televisiva, no? C'è una forma ma distorta, grande fratello, di l'autocoscienza, che è stata una grande, una pratica straordinaria, un'intuizione straordinaria del femminismo, cioè questo raccontarsi in presenza degli altri e riflettere sul vissuto, è stata assunta dalla chiacchiera televisiva. Allora lì si raccontano e come, no? Nelle viscere, non c'è niente che non venga raccontato di più intimo, però in che modo? Allora io credo che oggi la difficoltà a parlare, ecco, ad avviare un tipo di questa racconto e riflessione su di sé in ambiti colti, diciamo, no? della cultura, sia anche legato al fatto che loro hanno già fuori luoghi. No, dove c'è il discredito, come dire, si è consumato un po', no? Molte ragazze, quando io vado e faccio incontri con le studentesse dell'università, quando parlo dell'autocoscienza, capisco che loro non ne hanno nessuna, non posso proporgliela così, perché per loro è già stata consumata, svilita, consumata da questo modo di raccontarsi continuo che c'è in televisione. Quindi anche lì insomma, è difficile, no? Perché da un lato c'è la persona che deve essere nell'analfabetismo più totale, dall'altro però c'è lo sproloquio invece, pubblico, che ha divorato anche la capacità di fare esperienza, non solo di dirla, di farla l'esperienza. Io ho l'impressione che questo linguaggio, questa esternalizzazione di tutto, del vissuto, ti rende difficile anche fare esperienza, farla oltre che raccontarla. Non sappiamo più di che cosa facciamo esperienza, no? Non sappiamo più di che cosa facciamo esperienza, cosa viene da fuori, da dentro, insomma. Mi pare che insomma che sia una difficoltà grande davvero affrontare nella scuola. A me dispiace davvero questa interessantissima discussione di oggi, queste esperienze straordinarie. Per esempio noi di solito questi seminari sono molto frequentati, no? E io mi chiedevo, non credo che sia solo il sole, sinceramente, penso che proprio
c'è la registrazione.
Ecco, noi abbiamo questo.
No, ragazzi, io mi devo chiedere scusa, ma il mio rapporto con la tecnologia è pazzesco. Simone, il tuo pezzo che io l'ho bevuto. Cosa faccio che non è venuto qua il tuo
non
pezzo?
Non è venuto
il suo primo pezzo, lo sono, non uccidetemi.
Guarda,
ti uccidi.
Però il pezzo...
No,
poi avevi... No, è proprio un racconto, guarda, io lo fa così. Però mi ricordavo che lampeggiava e invece di solito non deve lampeggiare. Cioè io ti ho ascoltato con questo pensiero.
Ma forse hai
registrato. Ma a vederlo?
No, darsi che abbia registrato.
Meno male che... Guarda.
No. Adesso vedrò, magari c'è qualche magia che sentirò i maschi di casa, che la la divisione delle cose c'è anche la tecnologia.
Guarda, nella rivista ci sta tutto. Quindi lo potete. Dire, io non posso dire che scrivo come parlo, perché non è vero. Però c'è una scrittura molto intensa e appassionata, sì, perché l'ho vissuta con grande passione, questa esperienza.
Noi dobbiamo che possiamo fare?
Possiamo pubblicarla sul sito, sulla mandi in file, no? Perché noi dalla rivista dovremmo fare lo scanner. Se tu ce l'hai,
ce l'hai. Se tu ce l'hai, ce l'hai. Se tu ce l'hai, ce l'hai. Se tu ce l'hai, ce
l'hai. Nel seminario pubblichiamo sul sito.
Cioè, vedi che questo è fisso, mentre prima lampeggiava. Io non so.
L'esperienza che hanno fatto, Simona.
Vedi,
allora, io questa rivista io la lascio qui, assieme a un
ecco, per favore. Adesso lo chiudo però. Cioè, mi spiace, ma il primo pezzo non è. Allora, aspetta, per chiudere definitivamente.